Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Il Mulino nel 2023, L'età del lume. Una storia della luce nel Medioevo di Beatrice Del Bo è un saggio di storia sociale e materiale dedicato alle pratiche, agli oggetti e ai significati dell'illuminazione artificiale nel tardo Medioevo. Con particolare attenzione all'Italia centro-settentrionale fra la fine del Trecise e l'inizio del XVI secolo. Il libro prende le distanze dall'immagine convenzionale di un Medioevo uniformemente immerso nei secoli bui, non per negare la centralità della notte e i limiti tecnici dell'epoca, ma per mostrare come candele, torce, lanterne, fuochi e lampade rendessero possibile organizzare attività, riti e relazioni sociali oltre il tramonto. Del Bo combina fonti normative, contabili, testamentarie, letterarie e iconografiche. La luce emerge così non soltanto come risorsa pratica, ma come bene costoso, segno di rango, elemento della devozione cristiana e linguaggio simbolico. Un glossario finale restituisce inoltre la complessità del lessico medievale dell'illuminazione. J.T. darò i punti chiave di questo libro. Primo, la luce artificiale corregge il mito di un medioevo interamente buio. Il punto di partenza del saggio è una rettifica dell'immaginario corrente. Definire il medioevo un'epoca di tenebre può avere un valore polemico o metaforico, ma diventa fuorviante se induce a pensare che la vita sociale cessasse regolarmente al calare del sole. Del Bo ricostruisce invece un paesaggio luminoso artificiale, nel quale le fonti di luce erano limitate, costose e meno efficienti di quelle moderne, ma sufficientemente diffuse da sostenere molte pratiche notturne. L'argomento non consiste nell'anticipare impropriamente. La modernità la notte restava un tempo più rischioso, meno accessibile e soggetto a controlli. Proprio questa difficoltà rende storicamente rilevante la presenza dei lumi. Portare una candela, una torcia o una lanterna significava disporre di materiali, combustibile e strumenti. Illuminare uno spazio implicava decidere chi potesse usarlo e per quale fine. Anche le norme urbane, che potevano richiedere a chi circolava di notte di recare un lume acceso, mostrano che l'oscurità era una questione di ordine pubblico oltre che di visibilità. Il libro sostituisce dunque l'opposizione semplicistica tra luce e buio con una storia delle loro graduazioni ambienti illuminati in modo intermittente, attività condizionate dal costo e dalla disponibilità delle fonti e usi della notte che non erano affatto marginali. Secondo, candele, torce e lanterne come beni materiali, prodotti e costosi. Una delle specificità del volume è l'attenzione alla concreta materialità dell'illuminazione. La luce non è trattata solo come simbolo religioso o letterario, richiede oggetti, materie prime, lavorazioni, supporti e modalità di impiego. Candele e ceri, torce, fiaccole, lanterne e lampade appartenevano a un insieme di manufatti diversi per funzione, qualità e valore. Le differenze non erano puramente terminologiche, poiché incidevano sulla durata della combustione, sulla possibilità di trasportare il lume, sul luogo da illuminare e sul prestigio attribuito all'oggetto. Attraverso documenti economici e di altra natura, Del Bo collega questi strumenti a mestieri, scambi e consumi quotidiani. La luce artificiale appare pertanto come una risorsa da procurare e amministrare, non come uno sfondo spontaneo della vita medievale. Questo approccio permette di cogliere una conseguenza essenziale. L'accesso alla luce era diseguale. Chi poteva acquistare e impiegare grandi quantità di candele o ceri poteva rendere più visibili la propria casa, una cerimonia o un evento pubblico. Per altri, invece, il lume rappresentava una spesa da limitare, L'indagine sugli oggetti illumina quindi la struttura economica della società. Persino un elemento apparentemente ordinario, come una candela, diventa una fonte per studiare capacità di spesa, competenze artigianali, reti di approvvigionamento e comportamenti di consumo. Terzo, l'illuminazione come grammatica di prestigio, potere e gerarchia, nel libro La quantità. La qualità e la collocazione delle luci costituiscono anche una forma di comunicazione sociale. L'illuminazione di chiese, funerali, ingressi solenni e occasioni politiche non rispondeva soltanto alla necessità di vedere, produceva un effetto di magnificenza, ordinava lo spazio e rendeva riconoscibile la posizione di individui e istituzioni. Ceri e candele potevano essere beni di pregio. Offrirli, esibirli o finanziarne l'uso era un gesto capace di manifestare risorse economiche, devozione e influenza. In questa prospettiva, la luce funziona come indicatore di gerarchia. Una celebrazione intensamente illuminata distingueva il rango del defunto o del committente, mentre l'illuminazione connessa al culto traduceva in forme visibili l'importanza di luoghi, rituali e figure ecclesiastiche. Il saggio invita a non separare la dimensione estetica da quella politica. Lo splendore prodotto dai lumi, spesso potenziato da superfici e ornamenti, contribuiva a costruire una scena pubblica. Ciò vale in modo particolare per eventi eccezionali, ma non si riduce a essi. Le differenze di accesso ai dispositivi luminosi attraversavano anche la vita ordinaria. Delbault mostra così come un bene materiale, apparentemente secondario, consenta di leggere rapporti di potere e pratiche di rappresentazione. La luce non elimina le disuguaglianze del mondo medievale, le rende visibili, le celebra, oppure le disciplina secondo contesti e finalità differenti. Quarto, tra lumen e tenebra simboli cristiani, lessico e concezioni morali. L'indagine di Delbault comprende la storia delle parole e delle immagini mentali legate alla luce. Nel Medioevo, termini come luce, lume, fuoco e tenebra non designavano soltanto fenomeni fisici, trasportavano significati religiosi, morali e intellettuali. La luce poteva richiamare la presenza divina, la pace, l'onestà o la ragione. Il buio poteva essere associato al peccato, al pericolo, al segreto e alla dannazione. Il libro, tuttavia, non riduce questa polarità a un semplice schema allegorico. Mostra piuttosto che le metafore e gli usi concreti dell'illuminazione si intrecciano una candela accesa in un rito. In una casa o lungo una strada ha una funzione pratica, ma si colloca anche in un universo di valori condivisi. Questo collegamento aiuta a spiegare perché la luce fosse così importante nelle pratiche cultuali e commemorative e perché l'oscurità notturna potesse suscitare regolamentazione e sospetto. L'attenzione al lessico culmina nel glossario finale, che distingue oltre 30 denominazioni relative agli strumenti di illuminazione. Non è un'aggiunta ornamentale, serve a evitare che parole modernamente percepite come equivalenti cancellino differenze d'uso, forma e valore. Sapere che una candeluzza poteva avere connotazioni di piccolezza o modestia, per esempio, consente di leggere meglio documenti e testimonianze. La precisione linguistica diventa quindi un metodo storico per ricostruire la cultura materiale senza impoverirne le sfumature. Infine, fonti eterogenee e vita quotidiana, la luce come osservatorio storico. Per ricostruire un tema raramente descritto in modo sistematico dalle fonti medievali, Delbault adotta un approccio trasversale. Documenti amministrativi e normativi, conti, testamenti, cronache, testi letterari e immagini non forniscono tutti lo stesso tipo di informazione, ma possono essere messi in relazione. I registri e gli atti economici aiutano a seguire acquisti, costi e forniture. gli statuti mostrano regole e divieti riguardanti la circolazione notturna. Le fonti narrative e iconografiche rendono visibili situazioni, oggetti e valori culturali. Il lessico permette di precisare ciò che le categorie moderne tendono a uniformare. Il risultato non è una cronologia della tecnologia dell'illuminazione, bensì un affresco della quotidianità nel basso Medioevo. La luce diventa una lente per osservare il lavoro e i commerci, la sicurezza urbana, la devozione, i rituali funebri, gli spazi domestici e le forme di distinzione sociale. Tale pluralità documentaria richiede cautela, una raffigurazione non coincide automaticamente con una descrizione tecnica e una prescrizione normativa non prova da sola un comportamento diffuso. Il valore del metodo sta proprio nel confronto fra tracce diverse. L'autrice ricava significato non da una fonte isolata, ma dalla convergenza tra pratiche materiali, norme, parole e rappresentazioni. Per il lettore, questa è anche una lezione sul mestiere dello storico: aspetti minuti della vita possono diventare conoscibili quando le testimonianze vengono interrogate senza separare economia, cultura e società. In conclusione, l'età del lume si rivolge anzitutto a chi legge storia medievale per capire come si viveva concretamente, oltre i grandi eventi politici e le immagini stereotipate dell'epoca. È indicato anche per studenti e lettrici, o lettori interessati alla cultura materiale, alla storia urbana, alle pratiche religiose e ai linguaggi del potere. Il beneficio principale è metodologico, oltre che informativo. Il volume mostra come un oggetto ordinario, quale una candela, possa aprire questioni di economia, lavoro, gerarchia, sicurezza, devozione e immaginario. La lettura aiuta perciò a riconoscere che la materialità non è un dettaglio marginale, ma una via d'accesso alle relazioni sociali. Rispetto a molte sintesi sul Medioevo, il libro si distingue per la scelta di un fuoco tematico circoscritto e produttivo. Non propone una storia generale dell'epoca né una semplice rassegna di invenzioni tecniche. Usa invece l'illuminazione artificiale come osservatorio capace di collegare fonti documentarie, letterarie e iconografiche. La sua originalità risiede nell'unire gli aspetti pratici dei lumi, produzione, valore, impiego, alle loro funzioni simboliche e cerimoniali. Il glossario conclusivo rafforza inoltre l'attenzione alla precisione storica del vocabolario. Per chi cerca una ricostruzione ampia ma ancorata agli oggetti e alle pratiche, il saggio offre un modo concreto di riconsiderare il Medioevo, non un mondo privo di luce, bensì una società nella quale produrla. Possederla e mostrarla aveva conseguenze precise. Se vuoi supportare Beatrice Del Bo, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!